Valentino De Luca per Radio Città Aperta. Siamo qui nella cornice di Garbatella, Casetta Rossa, per la piccola fiera dell'editoria Radicale. Si è appena tenuto il dibattito su un libro e su un autore purtroppo scomparso a novembre del 2017. Parliamo di Alessandro Leogrande e il suo contributo Gli anni dello straniero, edito da Edizioni dell'Asino. Ne hanno appena parlato Annalisa Camilli e Vittorio Giacopini, e noi siamo qui con la scrittrice, con la giornalista Annalisa Camilli, per così fare un po' un resoconto su questo libro e in generale Gli anni dello straniero. Camilli, benvenuta a Radio Città Aperta.
Salve, bentrovati.
Allora, Gli anni dello straniero 1998-2017, che come ho ricordato è la data di scomparsa di Leogrande. Gli anni dello straniero, nel dibattito molto interessante, sono uscite un po' di cose, in particolar modo nelle dinamiche di quando si tratta lo straniero. Straniero innanzitutto una bella accezione, straniero può essere, diciamo, in tante forme si può essere stranieri anche all'interno della propria nazione. È uscito fuori una cosa secondo me interessante che lei ha notato, ovvero le dinamiche di conflitto con il potere, negli scritti di Leogrande era fondamentale questa dinamica di creare il conflitto con il potere come necessario per poter risolvere nodi cruciali della nostra società. Oggi però mi sembra che la comunicazione politica, la comunicazione anche dei media mainstream, tende ad appianare ogni conflitto. Qual è lo scopo e perché invece è importante il conflitto nella nostra società?
Buonasera, innanzitutto sì, qui in questi articoli di Leogrande c'è innanzitutto lo spirito di questa rivista, Lo Straniero, che per 20 anni è stato un luogo di discussione, di dibattito e di racconto della realtà proprio a partire dai margini, e questo, diciamo, era peculiare anche dello sguardo di Alessandro Leogrande. Alessandro Leogrande, in questi scritti che sono raccolti in questo libro, racconta il Sud, racconta la sua Taranto. Il primo articolo è del 1998, una lettera che lui indirizza allo straniero è proprio dalla sua città a Taranto. È impressionante quanto questo articolo racconti la crisi dell'Ilva, dell'ex Italsider, sia attuale, sembri quasi profetico. C'era in effetti nello sguardo di Alessandro Leogrande questa forte caratteristica antiautoritaria, quindi in effetti questo elemento sempre di conflitto con il potere e l'assunzione del punto di vista dello straniero, che spesso è proprio letteralmente l'immigrato, lo straniero, ma più semplicemente può essere anche l'operaio, quello che è marginalizzato dalla globalizzazione, il meridionale, chi proviene appunto dal sud, che non è mai parte, diciamo così, della discussione pubblica. Con questo sguardo, con questa lente, Alessandro Leogrande ha raccontato per moltissimi anni, per 20 anni, la realtà, ma ha raccontato anche la politica dei politici. C'è un'analisi di nuovo molto lucida, molto lungimirante, molto anticipatrice di alcune vicende che riguardano per esempio i partiti. Parla con grande lucidità già all'epoca della debolezza del PD, dell'avanzata della Lega, dei tratti antropologici del berlusconismo, di come Berlusconi e il berlusconismo non fossero appunto dei fenomeni da dileggiare o da sottovalutare, ma fossero strettamente correlati ad alcune vicende storiche, sociologiche e dovessero quindi, e antropologiche anche, di questo paese, e in questo quadro, insomma, dovessero essere prese sul serio. Alessandro lo fa sempre raccontando le trasformazioni dei territori, delle città, come dicevo, la condizione delle persone. È stato il primo, e in questi articoli emerge molto chiaramente, che ha raccontato l'immigrazione non come, e gli immigrati non come persone bisognose, gli ultimi che vanno soccorsi e aiutati, ma come soggetti e come lavoratori. Quindi ha raccontato le dinamiche del lavoro dal punto di vista degli stranieri. tutta questa produzione poi è confluita nei suoi libri, ma devo dire che questo archivio è una grandissima risorsa, risponde a tante domande che ancora oggi ci poniamo: perché la sinistra è così debole, per esempio, o perché appunto c'è questa arretratezza sistemica, sistematica del Sud, appunto perché gli stranieri la morte, per esempio i naufragi degli stranieri non suscitano più compassione, non suscitano più emozione nell'opinione pubblica.
Camilli, in questi 20 anni, prima nell'intervento di Giacopini, altro relatore, insomma, come avevo detto prima, si è detto una cosa, spesso e volentieri non si sottolinea abbastanza che alla base della migrazione c'è un motivo economico, il migrante economico. Un ragionamento dunque di tipo economico, quando si parla di migranti e migrazioni, deve venire sempre alla base, proprio prima di qualsiasi altro ragionamento? Se la risposta è sì, mi permetto subito di attaccare un'altra domanda: e come invece dobbiamo leggere le migrazioni che stanno avvenendo proprio in questi mesi / negli ultimi anni per gli stravolgimenti del Medio Oriente, vedi Siria e ultimamente, ripeto, proprio di queste settimane, vedi Afghanistan?
Appunto la forza, la potenza di questo libro è che rimette tutto in una prospettiva storica, quindi ci si accorge che quello che stiamo raccontando negli ultimi anni, quindi soprattutto la rotta del Mediterraneo centrale o la rotta balcanica, non sono affatto fenomeni nuovi, ma sono fenomeni che hanno una loro, o i respingimenti per esempio dell'Italia verso la Libia non sono affatto fenomeni nuovi, ma hanno anche questi una loro storia. L'Italia purtroppo ha sempre respinto, Alessandro Leo Grande ha raccontato il respingimento della Cater Irrades, che poi è diventato un libro, il naufragio che ha provocato appunto il naufragio di un'imbarcazione appunto negli anni 90 nell'Adriatico. La forza appunto di questa lettura che riesce ad essere storica e sociologica insieme è proprio quella di farci vedere anche le migrazioni di questi anni con la stessa ottica. Sicuramente diciamo la quantità di persone che sono arrivate in questi anni è maggiore, via mare in maniera irregolare è stata maggiore, ma Alessandro Leo Grande racconta anche bene perché racconta come la Bossi-Fini, per esempio, o come alcuni diciamo limiti proprio della legislazione italiana, della legislazione europea, abbiano provocato queste crisi umanitarie. Cioè in qualche modo il sistema italiano e il sistema europeo non era pronto e non è ancora pronto a ricevere questo movimento di persone che è connaturato, per ragioni economiche e umanitarie, che è connaturato con la storia dell'umanità. E quindi questa è la forza, io credo, di questo libro. Ci dice che quello che sta accadendo oggi, quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, in realtà ha una storia decennale. Appunto in Italia arrivano migranti da almeno 30 anni però non abbiamo le parole che usiamo, diciamo così, ogni volta sono quelle dell'emergenza. In qualche modo Alessandro Leo Grande ci dà anche le parole e quindi ci dà la possibilità di capire quello a cui assistiamo.
Ultima domanda e la lascio subito andare. 1998-2017. Certo, sono passati 20 anni, adesso siamo nel 2021, quindi ancora di più, tante rivoluzioni, cambiamenti, c'è stato Genova, c'è stato l'11 settembre, quest'anno sono i ventennali, eppure a me viene da dire, se devo pensare alla vera rivoluzione, è stato l'avvento nelle nostre singole vite del web, di internet. Tutti noi, io, lei, in questo momento usiamo uno smartphone, siamo sempre attaccati, ci informiamo tramite lo smartphone, spero non tutti, insomma, però gran parte della cittadinanza si informa tramite lo smartphone, internet nelle nostre vite. Lo straniero come viene raccontato attraverso lo strumento internet? Da una parte migliaia di siti dello straniero, stupro, ruba il lavoro, eccetera eccetera, però dall'altra internet è anche il mezzo che mi consente di conoscere in tempo reale rivolte, rivoluzioni, motivi, sentire podcast, sentire testimonianze. Più amico o più nemico in un bilancio di questi 20 anni?
Appunto, la fine degli anni 90 è stata anche un po' la fine dell'utopia di internet come spazio libero di discussione. Appunto nel 2001 a Genova, per esempio, scendono in piazza decine, è la prima grande manifestazione che viene ripresa da decine di attivisti che poi all'epoca in questa rete che si chiamava Indimedia mettono in circolo, no? C'è un libro appunto pubblicato anche da una casa editrice indipendente.
Viene presentato tra l'altro in questa occasione qui a Casetta Rossa.
Che racconta un po' quella che è stata la grande utopia di Indimedia, quindi di persone che credevano fermamente nell'internet, nella rete come strumento di democratizzazione, di accesso al potere, di presa di parola da parte di chi parola non ce l'aveva, da parte di militanti, attivisti. In realtà in questi anni abbiamo invece assistito a una privatizzazione della rete e quindi sempre di più noi in realtà non stiamo su internet ma stiamo su delle piattaforme proprietarie, i social network per esempio o le app per ascoltare podcast, che di fatto sono proprietà di grandi corporation, delle più grandi corporation del mondo, che funzionano seguendo algoritmi che sono ignoti all'opinione pubblica. E quindi da che la rete era la grande utopia appunto alla fine degli anni 90, in tutti gli anni 90, di una riappropriazione, di una presa di parola, di una partecipazione più vasta alla creazione della discussione e quindi della formazione dell'opinione pubblica, direi che abbiamo assistito in questi 20 anni proprio invece a una privatizzazione di questo spazio, e quindi è diventato più che altro uno strumento di propaganda. L'abbiamo visto esattamente rispetto all'immigrazione e rispetto a tutte le politiche sulle minoranze, rispetto alla questione delle donne per esempio. Internet e soprattutto i social network sono stati negli ultimi anni dei grandi strumenti di propaganda da parte di think tank che avevano diciamo tutto l'interesse a usare l'odio come una merce, diciamo, per rafforzare un certo tipo di discorsi e un certo tipo di posizioni politiche. In quell'occasione, per esempio, ci siamo resi conto di quanto poco avevamo il controllo come cittadini, come opinione pubblica, di questi strumenti. Quindi siamo più che altro posseduti. Invece l'idea originaria era quello di riappropriarsi di uno spazio di discussione.
Perfetto, e allora ricordando però anche gli ascoltatori di Radio Città Aperta che spazi di libertà per non essere posseduti, come giustamente ricordava la Camilla, comunque esistono, basta cercarli, se piccoli lottano, resistono, insomma, ma ci sono. Ricordo Gli anni dello straniero di Alessandro Leogrande, 1998-2017, edito per Edizioni dell'Asino. Non ci rimane che salutare e ringraziare Annalisa Camilli per il suo intervento qui in Radio Città Aperta. Camilli, grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.